E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto anche oggi. Vi ricordo che stiamo studiando la seconda lettera di Pietro. Ieri ci siamo addentrati ancora nel secondo capitolo che si occupa della forza centripeta, la forza cioè che esercitata dal mondo, dalle sue attrattive, distoglie l'uomo da Dio e lo spinge alla schiavitù esercitata su di lui da Satana e dalla sua stessa natura. Dopo aver difeso nel primo capitolo l'importanza della sua esperienza di vita con Cristo e dopo aver ricordato ai suoi lettori l'importanza di una personale sempre più intima conoscenza di Cristo, Pietro passa ora all'attacco e mette all'indice della Chiesa la figura e gli scopi subdoli di coloro che egli chiama falsi profeti o falsi dottori. Ieri abbiamo visto con tre esempi che cita Pietro come Dio punisca l'orgoglio e la disubbidienza. Ora vedremo con un altro esempio come Dio punisca l'immoralità. Il quarto esempio lo troviamo ai versetti 7 e 8 di Seconda Pietro, capitolo 2, e riguarda la figura di Lot. Questo personaggio viene preso ad esempio per dimostrare che Dio accetta sempre l'uomo pio che confida in lui e odia il male. È ben chiaro che fu Dio a operare questa salvezza, quindi questo è un esempio classico della salvezza offerta da Dio. Vi rileggo questi versetti. E se salvò il giusto Lot, che era rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati, giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Il racconto della Genesi, capitolo 13, versetti dal 10 al 14 e il capitolo 19, non afferma, come fa Pietro in questi versetti, che Lot era un uomo giusto. Rattristato dalla condotta di quelli scellerati, egli appare semplicemente come un uomo del mondo, allontanatosi molto dal Dio dei suoi padri. Per quanto ospitale, era un debole, moralmente depravato e ubriaco, il suo cuore era così profondamente attratto da Sodoma che dovette essere letteralmente trascinato via. Anche in Genesi si dimostra che la sua liberazione fu interamente dovuta al favore immediato di Dio, mostrato agli uomini per via di ciò che egli è, non per via di ciò che essi sono. Ma allora, se le cose stanno così, perché Pietro lo chiama giusto? Le risposte sono più di una. Innanzitutto, la frase di Pietro propone una specie di paragone con gli altri uomini di Sodoma. Era al contrario di loro un uomo buono e gentile, quello che noi chiameremmo un brav'uomo. Questa è una delle possibili traduzioni del termine. In secondo luogo, giusto, perché anche Lot, così come Elisabetta e Zaccaria, che sono chiamati retti in Luca 1, versetti 5 e 6, accettò l'intervento di Dio nei suoi confronti. È importante sottolineare anche che la tradizione giudaica riteneva che la preghiera di Abramo per i giusti di Sodoma si riferisse in particolare a Lot, e questo sottolinea il valore della preghiera di intercessione. In ogni caso, dichiara Pietro, il comportamento libertino della società senza leggi morali in cui viveva lo tormentava, lo esauriva, lo torturava. Purtroppo non è insolito che i cristiani di oggi, quali vivono in una società secolarizzata, non siano più scocciati dalle cose peccaminose che vedono e sentono. Ma quando la coscienza dell'uomo diventa insensibile al peccato e apatica riguardo gli standard morali, egli non ha più il desiderio di guardare al Signore per essere liberato. Possiamo trarre dall'esempio di Lot anche un'applicazione che riguarda il futuro della Chiesa. Infatti, non è sbagliato dire che la salvezza di Lot, il suo rapimento da Sodoma, compiuto da Dio, prefigura il rapimento della Chiesa previsto dalle profezie. Posso dirvi a riguardo che il rapimento della Chiesa avverrà prima del periodo della grande tribolazione antecedente il giudizio, perché Dio non lascerà che nessuno dei suoi santi viva quel tremendo periodo. Persino coloro che sono come Lot, i santi più deboli, saranno tirati fuori. Lot si fidò di Dio e fu rapito da Sodoma prima della sua distruzione. E se tu hai creduto in Cristo come tuo Salvatore, puoi essere sicuro che anche tu non passerai per la grande tribolazione. Questo, come dicevo, è un meraviglioso esempio del fatto che la Chiesa non sperimenterà il periodo della grande tribolazione. Ora rileggiamo i versetti 9 e 10 da Seconda Pietro, capitolo 2. Ciò vuol dire che il Signore sa liberare i pii dalla prova e riservare gli ingiusti per la punizione nel giorno del giudizio, e soprattutto quelli che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Questi versetti concludono il ragionamento iniziato da Pietro al versetto 4 e vogliono significare che Dio non permetterà che i suoi passino attraverso la prova. In questo caso il riferimento non è alla generica prova, ma alla prova decisiva, quella del totale rifiuto dell'uomo nei confronti di Dio. Noè e Lot uscirono vittoriosi proprio da questa prova. Si mantennero in piedi da soli, tra sbeffeggiatori e non credenti. Come ho detto prima, il Nuovo Testamento vede la seconda venuta di Cristo come prova finale. I fedeli saranno liberati da quell'ora di prova che verrà su tutta la terra, quando il Signore metterà alla prova la qualità del servizio di ogni cristiano, come leggiamo in Apocalisse 3, versetto 10. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Nel frattempo, nessuna tentazione da dentro e nessuna prova dall'esterno sono troppo dure da affrontare, perché Dio non soltanto ne regola l'intensità, ma dà al suo popolo la forza di affrontarle. È importante notare che Dio libera l'uomo dalle prove, non lo tiene lontano da esse. Potremmo dire che il cristianesimo non è una polizza d'assicurazione contro le prove della vita. Dio permette che le prove colpiscano anche il cristiano. Egli però ci viene incontro, ci libera da esse. Dobbiamo anche capire, dagli esempi di Noè e di Lot, che Dio libera i suoi dalle prove, ma non immediatamente. Noè ha dovuto aiutarsi costruendo un'arca in ubbidienza agli ordini di Dio, nonostante le prese in giro dei suoi vicini. Lot dovette sopportare lunghi anni di autorecriminazione per la sua scelta sbagliata di andare a vivere a Sodoma. Tuttavia, al momento decisivo, Dio lo liberò. Questo vuol farci capire che forse Dio permetterà che attraversiamo lunghi anni di attesa prima che Egli intervenga. Forse si servirà di noi stessi per aiutarci a uscire dalle difficoltà, ma Egli sa molto bene come liberare i pii di Lui. Possiamo fidarci. Gli uomini infedeli a cui Pietro scrisse si saranno forse chiesti: perché Dio permette che siamo infestati da tali velenose eresie che circolano tra di noi? Quando Dio farà valere il suo nome giudicando i malvagi? Pietro ha fornito la risposta alla prima domanda e poi ha brevemente indirizzato l'attenzione sulla seconda, che tratterà in modo più particolareggiato più avanti. Qui si limita ad affermare che Dio sa come liberare, sa altrettanto bene punire. Questo risulta chiaramente dagli esempi che ha appena utilizzato. Pietro conduce poi temporaneamente l'argomento assicurando ai suoi lettori che i falsi dottori sono ancora nelle mani di Dio. A causa della loro palese immoralità sembrano sfuggiti al suo controllo. In realtà non è così. Queste persone sembrano dire, Pietro, si sono abbandonate alla lussuria e non rispettano l'autorità che esiste nella Chiesa, ma il loro comportamento dissoluto è un insulto per il Signore, e questi un giorno li giudicherà. Pietro si trovava di fronte a una situazione stranamente moderna. Vi erano persone nella Chiesa che conducevano una vita governata dai sensi e la giustificavano. L'infezione si stava diffondendo, essi non credevano al concetto del giudizio e si prendevano gioco di chi credeva nel ritorno di Cristo. È tragico constatare che la Chiesa moderna si trova ad affrontare una situazione molto simile. Comunque, Pietro in questi versetti si limita ad affermare solennemente che il giudizio arriverà. I falsi dottori, così come i loro predecessori dell'Antico Testamento, si diedero alla permissività sessuale e derisero la prospettiva del giudizio di Dio. Non si può comportarsi a questo modo e cavarsela a buon mercato. Accanto al filo nero del peccato e del giudizio, corre un filo argentato della liberazione divina per chi, come Noè e Lot, si volge a Lui e chiede liberazione. Il Dio della giustizia non può essere disprezzato. Del Dio di grazia possiamo fidarci. Nella seconda parte del capitolo, Pietro ritorna a parlare dei falsi dottori e illustra con molti dettagli la loro vera natura, il pericolo che essi rappresentavano all'interno della Chiesa. Leggiamo insieme il brano che va dalla seconda parte del versetto 10 fino al termine del capitolo. Audaci e arroganti non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso, ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione. Ricevendo il castigo come salario della loro iniquità, essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, Sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato alla cupidigia, sono figli di maledizione. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. Ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la folla del profeta. Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti, adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle sincere. La loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito, e la scrofa, lavata, è tornata a rotolarsi nel fango. È un brano veramente tremendo, che descrive in modo molto efficace la vera condizione morale di coloro che pretendevano di essere i nuovi e forse più moderni conduttori della Chiesa. Essi, dice Pietro, sono audaci e arroganti. E i termini che usa indicando un'impudente audacia che sfida Dio e l'uomo è una decisione assoluta nel compiacere se stessi a ogni costo. La seconda frase: non hanno orrore di dir male della dignità. Il versetto 11: mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Sono interpretazioni molto difficili, a riguardo sono state fatte varie ipotesi. Si può ipotizzare che le dignità siano esseri celesti che, pur essendo superiori a questi falsi dottori per forza e potenza, pronunciano su di loro una condanna moderata, mentre questi falsi dottori non hanno problemi nel pronunciare frasi false e ingiuriose nei confronti di questi angeli. Questo è il significato che troveremo nell'epistola di Giuda, e forse vale lo stesso significato anche qui. Potrebbe darsi che falsi dottori giustificassero il loro stile di vita licenzioso, citando l'esempio dei figli di Dio, che si erano contaminati accoppiandosi con le figlie degli uomini, come scritto in Genesi capitolo 6. Vi fu molta discussione tra i rabbini per stabilire se questi figli di Dio fossero uomini o angeli. Se i falsi dottori accettavano la seconda ipotesi e citavano gli angeli a giustificare la loro immoralità, avrebbero davvero ingiuriato gli angeli e li avrebbero screditati. A favore di questa ipotesi si potrebbe affermare che anche l'apostolo Paolo usa il termine usato da Pietro per indicare le potenze angeliche, e il contesto del brano rende probabile tale interpretazione. Le dignità potrebbero essere i conduttori della Chiesa ai quali questi falsi dottori erano insubordinati. I conduttori avrebbero certamente rimproverato questi personaggi per il loro comportamento, e questi avrebbero certamente risposto con un linguaggio non misurato. Erano quindi più licenziosi nel linguaggio degli angeli che, seppure superiori e potenti, non osano nemmeno contraddire i loro inferiori con tali termini alla presenza del Signore. Questo dunque è il carattere dei falsi dottori, così come Pietro ce lo ha presentato finora. Essi sono dominati dalla lussuria. Le loro passioni vengono lasciate libere di esprimersi, col risultato che essi si comportano come animali, mentre il lato mentale e spirituale della loro umanità è represso. Sono testardi, ribelli alla volontà di Dio e incuranti delle conseguenze. Disprezzano gli altri esseri umani, o celesti che siano. Sono caparbi perché è solo l'io che conta per loro. Chi può dire, a fronte di questa descrizione, che, secondo Pietro, non ha rilevanza per la nostra generazione? Pietro però non è affatto sazio di questa descrizione e si lancia in un assalto diretto ai falsi dottori. Il suo scritto brucia di indignazione morale. Rileggiamo i versetti in questione, dal 12 al 16, da Seconda Pietro, capitolo 2. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione. Ricevendo il castigo come salario della loro iniquità, essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato la cupidigia, sono figli di maledizione. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, chiamò un salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Questi uomini non solo dimostrano di non avere la moderazione che esseri più importanti, più potenti di loro dimostrano di avere, gli angeli, ma vivono come bestie prive di ragione, come animali irrazionali, come creature istintive, in netto contrasto con l'essere razionale che è l'uomo. Queste persone hanno trascurato la loro razionalità e seguito le loro passioni. Pietro dichiara che la loro fine sarà come quella di un animale, saranno catturate e distrutte. Questo è l'effetto che ha su un uomo il vivere come una bestia. Prima viene catturato e poi distrutto dalle sue passioni. È necessario riflettere sul fatto che la sensualità è autodistruttiva. Berkeley, ad esempio, diceva: «Lo scopo dell'uomo che si presta a tali carnalità è il piacere. E la sua tragedia è che alla fine perde anche il piacere. Inoltre, per qualche tempo, può godere di ciò che chiama piacere, ma alla fine si rovina la salute». Demolisce il suo temperamento, distrugge la mente e il carattere e comincia a sperimentare l'inferno qui, sulla terra. Il loro errore è quello di confondere il brivido del piacere con la presenza dello Spirito Santo. E infatti è abbastanza probabile, alla luce del contesto e dei riferimenti storici a noi conosciuti, che questi presunti maestri, questi sostenitori della libertà cristiana, rivendicassero ad alta voce la pienezza dello Spirito Santo. Probabilmente Pietro e con lui tutti i credenti fedeli all'annuncio del Vangelo rinfacciano a queste persone le stesse cose che queste rinfacciano loro. Mi spiego. Gli eretici affermavano di avere conoscenza, di avere lo spirito che dava loro ampia libertà, libertà dalla disciplina ecclesiastica e dalle limitazioni morali. In questo senso essi consideravano gli ortodossi, coloro cioè che erano radicati sul messaggio del Vangelo ricevuto dagli apostoli, privi dello spirito. Al contrario, sembra dire Pietro, lo spirito manifesta la sua presenza con brividi di estasi, né con azioni insubordinate, ma mediante il rinnovamento morale. Per Pietro, così come per tutti gli altri scrittori del Nuovo Testamento, sono gli eretici a essere privi dello Spirito Santo e a essere, visto il loro comportamento bestiale, destinati al macello. Il cristianesimo per Pietro è essenzialmente etico. Non è possibile avere rapporto con un Dio buono e santo senza diventare una persona migliore. E con queste riflessioni voglio terminare qui. Voglio quindi ringraziarvi per essere stati ancora una volta all'ascolto e intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.